Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, oggi mercoledì 13 gennaio 2021, puntata di Generazione Urrà come ogni mercoledì, ma come ogni mercoledì quando ci sono impegni ufficiali, così come appunto c'è quello di questa sera di Coppa Italia tra Juventus e Genoa, trasformiamo un pochino il format del nostro programma, quindi chiaramente un po' più dedicato all'attualità, anche perché appunto con il fatto che tra poche ore ci sarà questa sfida che probabilmente molti vedono snobbata la Coppa Italia, ma negli ultimi anni la Juve ha dimostrato proprio il contrario, essendo appunto la squadra che nelle ultime stagioni lo ha vinto con più frequenza. Quindi dedicheremo grande spazio al match di questa sera. Nella seconda parte, ve lo preannuncio già, dedicheremo il solito spazio all'almanacco e alla storia. Andremo un po' a rileggerci la storia dei confronti in Coppa Italia tra i bianconeri e i liguri, perché sono parecchi, sono più di 10 quelli che nella storia sono stati i confronti tra le due squadre. Mentre tra qualche minuto avremo invece il piacere di avere al telefono un ex giocatore che ha indossato entrambe le maglie, in particolare più quello della Juve, per cui è rimasto più a lungo, soprattutto nel periodo del settore giovanile, ma no, non vi preannuncio niente, come sapete io preferisco aspettare di averlo in linea. Un saluto a Francesco che oggi mi tiene compagnia dalla regia, quindi tra 5-6 minuti riusciremo a collegarci appunto con il nostro ospite. E diciamo, partita di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale, quindi i bianconeri fanno il loro esordio nella competizione, proveranno così l'inizio di una marcia a dare l'assalto a quella che nel caso di una vittoria sarebbe la 14ª della storia della Juventus. Siamo stati fermi per qualche stagione a quota 9, poi con la squadra allenata da Massimiliano Allegri sono arrivata questa serie impressionante, perché già i 9 scudetti fanno impressione, ma anche le 4 vittorie consecutive di Coppa Italia sono un altro di quei record nei record che bisogna ricordare, perché poi la Juve non si è limitata a vincere solo in campionato, ma soprattutto nel periodo di Massimiliano Allegri su 5 stagioni del tecnico livornese sono arrivati 4 successi. Di fatto poi anche nella stagione scorsa con Maurizio Sarri in panchina la Juventus ha fatto in pieno il proprio dovere, compiendo appunto il suo cammino fino all'ultimo atto, fino alla finale di Coppa Italia, perso purtroppo ai calci di rigore contro il Napoli. Anche se, vabbè, siamo stati onesti, ricordiamo ancora oggi quando avevamo commentato quel match, di fatto ai punti la squadra di Gattuso avrebbe meritato di vincere anche al 90esimo, però poi si sa come vanno queste partite. Abbiamo visto poi l'esempio anche fresco di ieri sera, perché poi ieri sera è iniziato ufficialmente il tabellone degli ottavi di finale con il Milan, che ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per eliminare il Torino di Giampaolo. Quindi le squadre che si sono ritrovate di fatto a 4 giorni di distanza dal 3 giorni di distanza al match di campionato di sabato, mentre sabato era stato un match a senso unico con il Milan che aveva chiuso la partita nel primo tempo, ieri i rossoneri sono stati obbligati a ricorrere ai calci di rigore, perché può succedere così, perché chiaramente c'è l'opportunità soprattutto per alcune squadre di far giocare quei giocatori che hanno giocato meno, quindi tante volte i match che sulla carta sono più sembrano almeno più segnati, poi invece si rivelano molto più impegnativi e tante volte può anche scapparci la sorpresa, come speriamo che invece non succeda quest'oggi nel match appunto contro il Genoa. Chiaramente questa sera Andrea Pirlo il turnover è più che mai obbligato, viste le tante assenze tra i giocatori che sono ancora vittime del Covid, che stanno ancora appunto in quarantena forzata, agli infortuni, perché poi anche il match di domenica contro il Sassuolo ha dato il suo suo responso così con tanti infortuni. Mi fa segno Francesco che abbiamo già in linea il nostro ospite, do il mio benvenuto e sono particolarmente contento di averlo ospite perché è un ragazzo che ho conosciuto molto giovane, che ha fatto una sua carriera importante, ma soprattutto è un bravissimo ragazzo, quindi do il mio benvenuto qui a Elias Zetulaev. Ciao Elias.
Buongiorno Fabio, buongiorno.
Come stai?
Buongiorno a tutti. Tutto bene, grazie.
Elias Zetulaev che detiene il primato e finora l'unico giocatore dell'Uzbekistan ad aver indossato la maglia della Juventus. Quanto ti fa piacere questo primato, Elias?
Va bene, è sempre un primato, ma più che altro diciamo di essere un primato è proprio per me è stato un privilegio, un orgoglio di essere il primo giocatore uzbeko ad indossare la maglia bianconera, perché era avverato un sogno, diciamo.
Poi ne parleremo anche perché, visto che poi c'è Juve Genoa, poi dovremo parlare poi anche dopo di un altro tuo connazionale che si sta facendo onore nel Genoa. Dicevamo Juventus Genoa, tu hai indossato entrambe le casacche, partirei soprattutto dalla seconda, anche perché poi tu nel Genoa hai giocato successivamente all'esperienza in bianconera. Com'è stata quell'esperienza a Genoa?
Quella è stata una bellissima esperienza da un punto di vista, diciamo, dell'emozione, perché comunque anche il Genoa è una bellissima piazza, però venivo dai bianconeri, dalla Juve, ma dal Crotone, perché ho fatto l'esperienza alla Regina, poi ho incontrato di nuovo mister Gasperini a Crotone e lui mi chiamò al Genoa, quindi diciamo non è stata proprio positiva a livello calcistico, perché ho avuto un po' di problematiche proprio legate, diciamo, alla salute, ma come esperienza è stata bellissima comunque. I tifosi sono eccezionali lì a Genoa.
Eh sì, anche perché una piazza che è sempre molto, molto attiva, la gradinata del Genoa è una delle più calde e anche credo una delle tifoserie che sta più vicino alla propria squadra.
Sì, esatto Fabio, era bellissimo, comunque lo stadio Marassi era molto, diciamo, quando tu entravi lì dentro a giocare sentivi questa vicinanza del pubblico, sembrava più uno stadio inglese, ecco, e quindi era sempre pieno, era emozionante, diciamo è stata una bellissima esperienza per me come calciatore con il mister Gasperini.
Ecco, visto che mi ha fatto il nome di Gasperini, quando si parla della tua storia qui in Italia non si può non citarlo, perché tu Gasperini lo hai avuto in tantissime esperienze, a partire proprio dalla prima, è stato il primo allenatore che ti ha accolto quando sei arrivato in Italia giovanissimo nel settore giovanile della Juventus.
Sì, 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 mister per me è stato una figura di riferimento qui all'inizio dei miei anni calcistici qui in Italia, ecco, perché è stato, diciamo, tra virgolette il mio maestro proprio dall'inizio, e che poi abbiamo fatto 3 anni alla Juventus in primavera e poi l'ho incontrato di nuovo a Crotone e lui mi ha chiamato anche al Genoa, quindi per me questi 5 anni che ho lavorato con lui, magari un po' 4 qualcosa, sono stati comunque di fondamentale importanza che porterò sempre con me, diciamo, come un bagaglio di esperienze.
Oggi Gasperini è uno dei migliori, possiamo anche dirlo chiaramente, uno dei migliori allenatori d'Europa, credo, Elias, non credo, anche visto che sei anche tu un allenatore, quindi lo puoi anche giudicare da quel punto di vista. Qual è secondo te il tuo segreto, tu che lo hai conosciuto proprio quando sei arrivato da ragazzo?
Ma lui, sì, io posso confermare che lui è uno dei migliori allenatori d'Europa, è diventato, basta vedere quello che ha fatto in questi anni, continuità con quale sta facendo. I segreti del mister, non so, sono forse tante sfumature, perché innanzitutto riesce a tirare fuori da ogni giocatore il meglio a livello caratteriale, tecnico. E poi invece, vabbè, a livello del gioco lascia molta libertà ai suoi giocatori, dando dei principi importanti sia in fase di non possesso sia in fase di possesso, quindi quando affronti le sue squadre è abbastanza difficile, diciamo, scoprire che strategia stai scegliendo, perché la cambi di continuo in base del comportamento dell'avversario, e di conseguenza le sue squadre giocano molto bene, ecco.
Invece essere gestiti a livello umano, perché adesso poi Ilias, una delle notizie delle ultime settimane, questa rottura nell'Atalanta con il Papu Gomez, che era un po' visto, un po' il simbolo proprio anche di leadership dell'Atalanta, e da questo punto di vista Gasperini è stato sempre un po' al centro dell'attenzione per il rapporto con i giocatori un po' particolare. Cosa ci puoi dire tu da questo punto di vista?
Va bene, mister ha il carattere fermo, forte, quindi lui spesso dice, non spesso, quasi sempre diceva le cose, diciamo, proprio in faccia e senza nessun, diciamo, problema, e probabilmente questo poi alla lunga andare magari ha creato qualcosina con Papu Gomez. Sono delle situazioni delicate, anche perché mister mette al centro il collettivo, il gioco, e poi i singoli, certo che per lui sono fondamentali, ma però, come ha dimostrato sempre, non sono prime donne, e quindi lui sceglie più il collettivo, e in base a quello avranno avuto qualcosa, ma alla fine il mister è allenatore, quindi ha fatto queste scelte, ovviamente dolorose, ma lui ormai ha tantissima esperienza, quindi sa quello che stavo facendo.
Siamo 2021, Ilias, sono già ormai più di 20 anni che tu e, diciamo, i tuoi due compagni, perché poi di fatto a me viene sempre in mente che quando parlo di te mi viene sempre in mente di abbinarvi con Budiansky e Kovalenko, perché siete arrivati assieme. 20 anni sono già veramente tanti, ormai l'Italia è già di fatto la tua seconda patria.
Sì, Fabio, quando mi chiedono io non so neanche cosa rispondere, perché sono nato in Uzbekistan, sono cresciuto lì anche, diciamo, alla tenera età, e poi ho fatto una brevissima esperienza a Mosca, ma poi sono arrivato in Italia qui, come dicevi tu. Di conseguenza ho la famiglia italiana, mi sento a tutti gli effetti un po' cittadino del mondo, tra virgolette, perché vivo più qui in Italia che nel mio paese, ecco. Proprio ieri ci siamo sentiti con Budiansky telefonicamente, lui vive in Russia, però io, diciamo, Dio ha voluto così che ho continuato a vivere qui in Italia.
Ma sbaglio, era il suo compleanno ieri?
Era il suo compleanno, bravo Fabio, ma tu sei pazzesco.
Vedi che ero preparato.
Ricordi tutti i tuoi ragazzi che hai avuto, quindi incredibile, sì.
Sì, infatti, no, ho visto, perché seguo un sito che raccoglie un po' la storia della Juventus, e ieri in combinazione ho visto che era il compleanno di Victor. Spero che stia bene anche lui.
Sì, lui sta bene.
Senti, se ripensi ai primi mesi di Torino, cosa ti viene in mente? Che siete arrivati proprio giovanissimi in una realtà che era poi completamente diversa dalla vostra.
Sì, era cultura diversa, era totalmente tutto particolare per noi, era come vivere un sogno. Vabbè, noi abbiamo fatto, diciamo, prima un provino con la primavera, sono stati i momenti bellissimi, poi c'erano dei ragazzi che, vi dico la verità, hanno accolto in un modo straordinario in quella realtà, quindi ci siamo sentiti a nostro agio, perché era bellissimo. Poi mi ricordo tantissimi episodi, anche quelli con la prima squadra, quando andavamo ad allenarsi con la prima squadra, oppure quando li vedevamo semplicemente che passavano per andare a fare allenamenti, e noi eravamo entusiasti, ecco. Per noi che venivamo dalla Russia era un sogno vedere Zinedine Zidane, Inzaghi, Trezeguet, vedere questi campioni che erano, diciamo, di questa caratura. Prima li avevo in mia camera sui poster, e poi dopo un anno li avevo già a fianco, diciamo, li vedevo vicini.
Ma quindi non solo allenarti con loro, ma anche giocare con loro, perché poi oggi c'è Juventus Genoa e di Coppa Italia, e la Coppa Italia poi è la manifestazione che ti ha permesso di esordire in prima squadra, tra l'altro proprio contro l'altra squadra di Genoa. Che ricordi hai di quell'esordio?
Stai intendendo l'esordio in prima squadra?
Sì, quello lì, con la Sampdoria.
Ah, ok. Ma va bene Fabio, per un ragazzo sempre esordire con la prima squadra è qualcosa di, non so, indimenticabile, quindi quel ricordo, tutto mi ricordo, cioè dagli spogliatoi, da come li guardavo i campioni, c'era Edgar Davids, mi ricordo Pavel Nedved, li osservavo come loro mettevano le scarpe, come cambiavano, come si preparavano alla gara, e poi ovviamente quando mister Lippi mi diede questa opportunità, che era a posto di Alex Del Piero, all'andata e poi al ritorno anche a delle Alpe, provai delle emozioni, diciamo, fortissime, perché giocare a fianco dei campioni per me era sempre un sogno da bambino, ecco.
Elias, tu adesso la tua carriera da calciatore l'hai terminata, come dicevo prima, sei diventato allenatore, stavo guardando un po' alcuni nomi di personaggi che ti sono passati attorno, quanti erano già grandi allenatori, quanti lo sono diventati? Faccio un elenco, secondo me, sicuramente ne dimentico qualcuno. Vabbè, Gasperini me l'hai detto prima, Lippi ti ha fatto esordire, Ancelotti era qua a Torino, con Juric hai giocato, poi vabbè, Conte, Inzaghi, Zidane, Davids sono diventati tutti allenatori, anche Tudor. Quindi vuol dire, alla fine eravate, cioè, tantissimi di loro hanno seguito il tuo percorso.
No, ma io sto seguendo, sto provando, certo, a seguire il loro percorso. Sì, sì, almeno. Ecco, sì, alla fine chi è appassionato di calcio, poi dopo ovviamente, magari mentre giochi non pensi di fare allenatore, però una volta che tu ti stai avvicinando alla fine della tua carriera, oppure appena smetti, lì scatta qualcosa, non in tutti, ma in me un po' è scattata questa voglia di allenare, anche perché mio papà era un allenatore di calcio e di conseguenza poi ho conseguito, diciamo, i corsi sia regionale sia poi a Coverciano per poter adesso allenare, diciamo, in questo sesto o settimo anno che alleno nel settore giovanile qui alla Vastese, una società in Abruzzo della Serie B, e quindi sto crescendo piano piano, ma gli altri comunque sono dei grandi campioni, ma mi ricordo tutto quello che, diciamo, mi hanno insegnato, piano piano, sia a livello di gestione, ma sto crescendo adesso sotto il punto di vista di metodologie e di tutto quello che poi dopo deve studiare, però sì.
Certo. Allora ti chiedo, con l'occhio dell'allenatore, se mi fai un ritratto del tuo connazionale Jumorodov, visto che appunto è arrivato ed è un giocatore del Genoa, e magari questa sera avremo anche l'occasione di vederlo dal vivo contro la Juventus. Volevo sapere se lo conoscevi prima che arrivasse in Italia e che giocatore è.
Sì Fabio, io non lo conosco Eldor personalmente, quindi, però lo conosco come il giocatore, mm-hmm, perché è un giocatore della nazionale, un giocatore, bene, poi quando fu questo interesse dal Genoa, ovviamente l'ho seguito un po', ma lo conoscevo già un pochino prima, quindi è un ottimo giocatore lui, alla fine ha una bella progressione, cioè adesso per esempio si è visto anche da ultime partite che lui nell'uno contro uno, nonostante la sua fisicità, è un uomo che salta, diciamo, l'avversario con una certa facilità, poi sul campo aperto ha anche una bella progressione, diciamo, ha la forza nelle gambe e poi lavora per la squadra, è un ragazzo molto generoso, si è visto già dai assist che lui sta facendo, anche magari nelle posizioni vantaggiose lui cerca i propri compagni e quindi adesso si sta inserendo molto bene nel contesto del calcio italiano, del Genoa, anche se c'è ancora la barriera linguistica, però una volta che lui imparerà l'italiano, credo che se continua così potrà fare bene, perché a differenza nostra, noi siamo arrivati ragazzini e abbiamo dovuto fare qui le ossa, lui invece è arrivato già da giocatore che veniva dalla Russia, dalla Serie A russa, anche se non è allo stesso livello, però ovviamente comunque era un giocatore titolare lì, ecco.
Sì, tra l'altro ho visto che quando è arrivato qualcuno lo ha addirittura ribattezzato il Messi dell'Uzbekistan, non è forse che magari gli hanno attaccato un'etichetta che non è proprio semplicissima poi da confermare?
No, 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 ma quella penso che proprio si tratti di un'etichetta che hanno dato magari i tifosi, un po' nello zelo, diciamo, però sappiamo che non puoi paragonare, anche perché sono diversi, completamente diversi, cioè, anche come caratteristiche, non so che cosa ha in comune, ma la cosa interessante è che lui comunque, infatti quando l'ho sentito questa cosa di Messi uzbeko, un po' strano, però ovviamente lui adesso molto amato in Uzbekistan, questo sì, non so, quando è uscita pure, diciamo, questa notizia che lui è arrivato al Genoa, che è un giocatore uzbeko, per il paese questo è un grande salto in avanti, perché non sempre accade.
Diciamo, dai, che desterà in Uzbekistan la stessa curiosità che destavi tu quando eri alla Juve.
Sì, ma penso che la sua anche di più, perché comunque anche il tempo è cambiato, oggi viviamo in un'era social dove le notizie viaggiano veramente in 2 minuti, già si sa tutto in tutto il mondo, quindi, però anche sì, ovviamente quando sono arrivato pure io alla Juve è stato veramente una cosa importante per il paese, quindi, però adesso lui è ancora di più perché ovviamente già un giocatore che gioca in Serie A, quindi questa è una cosa interessante, particolare.
Lies, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo per stare insieme. Io, c'è un argomento che sai che ti devo far trattare, perché magari non tutti lo sanno, io ti avevo intervistato per il mio podcast Gioventù Bianconera, quindi facendoti raccontare la tua storia, e chiaramente l'aspetto che mi aveva molto colpito era il fatto di quando tu ti sei avvicinato alla religione cristiana e quanto ti abbia cambiato, non dico la carriera, ma la vita.
Sì, Fabio, la carriera, a prescindere dalla carriera, mi ha cambiato come l'uomo interiore proprio completamente, mi ha trasformato la mia vita. E il primo che mi ha parlato, diciamo, della Bibbia, della salvezza nel Signore Gesù, fu Thomas Guzman, tra l'altro, proprio alla Juve quando sono arrivato, però non riuscivo a capire l'italiano, e lui in quella primavera mi regalai una Bibbia e mi ha detto leggilo, ho detto, però io non ho mai letto, però poi nel trascorso, diciamo, degli anni ho avuto fortuna, oppure non so, Dio mi ha trovato, ho cominciato a leggere la Bibbia, la Sacra Bibbia, per conto mio, e dopo aver letto le parole che il Signore diceva, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, o io sono la via, la vita e la verità, e lì poi dopo ho compreso quello che Cristo ha fatto sulla croce per me, e mi sono pentito di tutti gli errori che ho fatto, e da lì è cominciata tutta la mia vita, ecco Fabio, adesso c'è la mia famiglia, c'è un percorso totalmente diverso con i valori che sono radicalmente diversi da quelli che avevo prima, ecco.
E questo credo che sia anche un bel esempio per anche tanti ragazzi che stanno affrontando il calcio, ma la dico proprio dal punto di vista mentale, perché credo che quanto sia importante avere la serenità mentale poi per esprimerti al meglio nella tua professione, in qualsiasi professione, ma magari il calcio in particolare.
Sì, Fabio, perché la fede è come un'ancora al quale tu... La fede è importante per l'anima di qualsiasi persona, perché ognuno di noi crede in qualcosa. Qualcuno crede nel lavoro, nel successo, nel denaro, qualcuno crede nelle proprie capacità, ma quando ce ne accorgiamo che quello che noi abbiamo costruito poi sfugge dalle mani, abbiamo bisogno di qualcosa di reale. E, ecco, e invece... Cristo è una figura, è figlio di Dio che ha trasformato milioni di vite e tutt'oggi continua a trasformare. Io sono una testimonianza vivente di quello che Cristo ha predicato. Ecco, quindi mi confermo che anche, diciamo, oggi c'è bisogno del Vangelo e questo è evidente. Io alleno i ragazzi giovani e vedo che comunque hanno bisogno anche loro di delle certezze, dei punti di riferimento, dei valori che comunque li aiutano a camminare in questo mondo. Ecco.
Beh, col calcio abbiamo iniziato, col calcio finiamo, ti faccio l'ultima domanda, un pronostico per questa sera della partita Coppa Italia.
Io penso che non sarà facile per la Juve, però ovviamente la Juve quando è in casa è devastante, ma non sarà facile, perché poi il Genoa ultime partite sta dimostrando anche una certa organizzazione, sono molto adesso messi bene in campo con il Serdario di Ballardini, e quindi penso che io non sono bravo proprio ad azzeccare i risultati. So che il Dor segna un gol e poi vinca il migliore, ecco. Però qua è un po' l'organico della Juve, anche se sono in difficoltà, sempre possono fare male al Genoa, ovviamente.
Certo. Siamo arrivati alla conclusione di questa piacevole chiacchierata, sempre un piacere parlare con te, Elias. Grazie mille, e come sempre qua a Radio Bianconera sei di casa.
Grazie per l'invito. Grazie a te per l'invito e saluto tutti ascoltatori. Grazie veramente, anche per me è un piacere.
Grazie, a presto, grazie mille.
A presto, ciao.
E con questa intervista con Elias Zetulive chiudiamo la prima parte di Generazione Urrà. Rientreremo dopo il meteo e il notiziario sportivo e faremo un po' un tuffo nella storia dei precedenti di Coppa Italia tra Juventus e Genoa.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà. Fabio Elena dagli studi di Torino insieme a Francesco Calabro dalla regia. Come vi avevo promesso, seconda parte del programma dedicato alla storia dei precedenti tra Juventus e Genoa in Coppa Italia, ma anche vedere nel passato, perché alla data del 13 gennaio la Juventus ha già giocato altre partite in questa competizione, anche perché appunto ormai un'abitudine, soprattutto con questa nuova formula di far entrare un po' le big di quelli che sono le big del campionato a partire dagli ottavi di finale. Questo è successo spesso negli ultimi anni. Per esempio, gli ultimi due precedenti di Coppa Italia risalgono a una decina di anni fa, anzi per la precisione 10 anni fa esatti. 13 gennaio 2011 la Juventus giocava l'ultima partita in Coppa Italia in questa data, era la Juventus di Del Neri, quindi per farvi capire era la prima Juventus di Andrea Agnelli e della nuova gestione, quindi c'era ancora Gigi Del Neri in panchina. La Juventus aveva esordito negli ottavi di finale battendo 2-0 il Catania. Tra l'altro il Catania era proprio il Catania di Marco Giampaolo, che ieri è sceso in campo sulla panchina del Torino. La Juve si impose 2-0 con le reti di Milos Krasic nel primo tempo e di Simone Pepe nel secondo tempo. Un anno prima, stessa data, 13 gennaio 2010, era ancora la Juventus di Ciro Ferrara, una delle ultime partite di Ciro sulla panchina bianconera. Per lui gara speciale, perché era di fatto il suo derby. Juventus-Napoli, gara degli ottavi di finale, anche qui si giocava nell'allora stadio comunale, stadio olimpico, e quella Juve probabilmente fosse una delle ultime belle prestazioni di quella stagione. Si impose ben 3-0 contro il Napoli di Mazzarri, rete di Diego, anche qui una delle prestazioni migliori del brasiliano, perché purtroppo in quella stagione poi di fatto dopo un grande avvio si era un po' perso, e doppietta di Alessandro Del Piero, 2 gol in 5 minuti, il secondo su rigore tra l'altro Del Piero, poi sostituito nel finale da Ciro Immobile, quindi c'era stata l'opportunità anche per l'attuale centravanti della nazionale per scendere in campo. Giusto una nota di colore, non c'era Gigi Buffon perché era fuori per quella partita, ma in campo dall'inizio c'era Giorgio Chiellini, quindi visto che Giorgio dovrebbe rientrare oggi, quindi anche per lui potrebbe essere un ricordo importante. Altre partite di Coppa Italia giocate in questa data nel 2005, visto che si diceva prima di partite in cui di Juventus e di stagioni in cui la Coppa Italia è importante, nel 2005 c'era Fabio Capello in panchina, e nonostante appunto ci fosse una delle Juve più forti di tutti i tempi, quella era la stagione 2004-2005, quella che poi avrebbe portato allo scudetto vinto sul photo finish contro il Milan, quella Juve venne eliminata dall'Atalanta che impose il 3-3 a Torino al ritorno. L'Atalanta aveva vinto all'andata, partita che verrà ricordata persino per la tripletta di Lazzari, che era il centravanti, l'attaccante di quell'Atalanta, e fece 3 gol a Torino, risultato 3-3, permise all'Atalanta, allora allenato da Delio Rossi, di superare il turno ed eliminare la Juventus. Per le altre due partite torniamo invece un po' più indietro nel tempo, 1999, addirittura sconfitta casalinga la Juventus, anche qui era la Juventus di Marcello Lippi, una delle ultime partite di Marcello Lippi in panchina del primo ciclo, perché poi un mese dopo sarebbe arrivato l'interruzione di quel rapporto. Bianconeri sconfitti, era la partita di andata, allora si giocava tra andata e ritorno dei quarti di finale, Juventus battuta 2-1 in casa dal Bologna. Da segnalare che il gol della Juventus l'aveva messo a segno Simone Perrotta, che poi nel 2006 insieme proprio a Marcello Lippi sarebbe diventato campione del mondo. E si giocò in Coppa Italia anche nel 2000, singolare che appunto 5 partite di Coppa Italia tutte in casa, quindi si continua anche quest'oggi con la tradizione. 2000, nel 2000 in panchina c'è Carlo Ancelotti, quando la Juventus affronta nell'andata dei quarti di finale la Lazio, i bianconeri si impongono 3-2, però un 3-2 che lascia l'amaro in bocca, perché i bianconeri erano avanti 3-0 alla fine del primo tempo, tra l'altro con tutti i gol di grandi firme, gol di Zidane per l'1-0, gol di Antonio Conte per il 2-0, gol di Darko Kovacevic per il provvisorio 3-0. E poi nel secondo tempo gol dell'ex di Fabrizio Ravanelli, che accorcia su calcio di rigore, gol di Roberto Mancini nel finale, quindi la partita finisce poi 3-2. Volevo solo invece segnalare un'altra partita che non riguarda il campionato, la Coppa Italia, ma riguarda il campionato, visto che anche qui è un anniversario, così definiamolo, tondo, perché stiamo parlando del 1991, quindi esattamente 30 anni fa. Spero di non sbagliarmi. Chiedo a Francesco, mi dà l'ausilio se la matematica mi tradisce un po'. 30 anni fa la Juventus di Gigi Maifredi, anche qui era una Juve che era abituata a fare grandi, a passare da prestazioni con tanti gol all'attivo a prestazioni un po' deficitarie. In quella domenica 13 dicembre va a giocare a Pisa, vince 5-1 in maniera netta con doppietta di Roberto Baggio e tripletta di Pierluigi Casiraghi. La Juventus vince nettamente quella partita, ma ve la segnalo perché chi giocava in quel Pisa giocava niente meno che Simeone, Diego Pablo Simeone, l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid, che l'abbiamo affrontato tante volte. Tra l'altro non era l'unico protagonista di quel Pisa, che era allenato tra l'altro da Lucescu, visto una vecchia conoscenza che abbiamo affrontato anche quest'anno in Champions League, lui sulla panchina della Dinamo Kiev. E in quel Pisa giocavano anche un futuro bianconero come Michele Padovan, e giocava anche Aldo Dolcetti, che è stato un giovane del settore giovanile della Juventus e poi assistente di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Quindi la Juventus aveva vinto 5-1. Tra l'altro Simeone era l'autore del gol dell'unico gol dei pisani in quella partita, vinta appunto 5-1 dai bianconeri. E veniamo adesso a farci un po' di storia, come vi dicevo prima, di Juventus-Genoa, perché Juventus e Genoa in Coppa Italia si sono già affrontate 11 volte, un bilancio nettamente a favore della Juventus, che ha vinto 8 di queste 11 partite giocate, 2 pareggi e una sola sconfitta, tra l'altro arrivata proprio nel primo confronto diretto in Coppa Italia tra le due squadre, che risale addirittura al 1939. Da sottolineare che, appunto, dicevamo prima, la Juventus ha vinto 13 volte la Coppa Italia nella sua storia, e in 4 di queste 13 edizioni sul cammino che portava poi alla finale, alla vittoria finale, la Juventus ha affrontato il Genoa. Ve li descrivo velocemente prima di venire al Messico, a cui daremo più attenzione. Addirittura si parte 1941, eravamo in pieno periodo di guerra, anche se il campionato non si era fermato, anzi il campionato di Serie A non era ancora neanche partito in quella metà di ottobre del 1941, quando le due squadre si affrontano. La Juventus vince la partita 2-1 con doppietta di Lushta, che era un giocatore nato in Albania, ma visto che di fatto l'Albania in quegli anni era stata annessa, il regno di Albania, all'Italia, che era considerata appunto territorio italiano. L'attaccante albanese segna due gol e poi si ripeterà, segnando ben tre gol nella finale di ritorno contro il Milan. Quindi la Juventus vincerà quella che nella sua storia è la seconda vittoria nella manifestazione dopo quella del 1938. Le squadre Juventus e Genoa tornano ad affrontarsi poi addirittura quasi 20 anni dopo. Stiamo parlando del 1959, e allora lì era una Juventus decisamente spettacolare, la Juventus di Boniperti, Sivori e Charles, che vince la prima di due Coppa Italia consecutive, e quella in quella stagione 1958-59 batte il Genoa in semifinale. Tra l'altro vince 3-1 contro il Genoa con reti di Cervato, di Sivori e di Nicolè, e poi in finale batterà 4-1 l'Inter a San Siro e si e conquisterà la quarta vittoria in Coppa Italia, seguita dalla quinta una stagione dopo. Sarà invece la settima, quella della stagione 1982-83, chiaramente la stagione post-mondiale, con la Juventus dei sei campioni del mondo, la Juventus di Platini e di Boniek, quella di Trapattoni e di Boniperti. In quella stagione che sembra dover poter vincere tutto, invece una Juve che in campionato lascia spazio alla Roma, in Coppa dei Campioni perde la finale contro l'Amburgo, vince invece la Coppa Italia battendo in finale in rimonta il Verona. Però nei turni preliminari, proprio ad agosto del 1982, quindi eravamo veramente a un mese e mezzo dalla finale del Bernabeu, la Juventus vince 4-3 a Marassi contro il Genoa, anche qui firme prestigiose sui gol, un gol di Michel Platini, un gol di Gaetano Scirea e una doppietta di Pablito Rossi, quindi che si confermava nel suo straordinario momento dopo averci fatto vincere il Mondiale, ed è particolarmente significativo ricordarlo adesso che è passato circa un mese dalla sua scomparsa. E veniamo invece alla quarta e ultima vittoria in un'edizione che sarà poi vinta, e qui torniamo a tempi molto più recenti, 2017, quindi stagione 2017-2018, stiamo parlando della quarta stagione con Massimiliano Allegri in panchina, quindi la Juve che ha vinto tre edizioni di fila della Coppa Italia, nonché tre campionati, reduce da sei vittorie di sei scudetti, tre con Conte, tre con Allegri, e si appresta quindi a cercare di vincere la quarta Coppa Italia consecutiva negli ottavi di finale. Quindi quando i bianconeri fanno il loro ingresso nel tabellone si trovano proprio il Genoa in campionato. La partita si gioca a dicembre, quindi era un mese prima rispetto a quella di oggi, ma quest'anno sappiamo che il campionato è iniziato molto più tardi rispetto al solito. La partita si giocherà il 20 di dicembre del 2017, eravamo appunto nel periodo natalizio, e c'è una particolarità, una particolarità che, diciamo così, riviviamo oggi rispetto a quella partita, perché oggi come allora il Genoa aveva appena riportato in panchina Davide Ballardini. Allora era il Genoa di Juric, visto che l'abbiamo nominato prima nell'intervista con Zetulaev. Juric aveva iniziato quella stagione in maniera un po' balbettante, il suo Genoa aveva fatto appena 6 punti nelle prime 12 giornate. In queste 12 giornate c'era stato anche il match di campionato con la Juventus, nel quale il Genoa era andato in vantaggio 2-0 dopo 10 minuti, poi la Juve aveva rimontato con tripletta di Dybala e gol di Cuadrado. Con l'arrivo di Ballardini il Genoa si riprende decisamente in campionato e nelle prime giornate fa subito 8 punti, e quindi quando arriva a giocarsi questo ottavo di finale il Genoa è una squadra decisamente più sicura, anche se appunto Juventus e Genoa, quando si ritrovano per quel match degli ottavi di finale, sono entrambi alla vigilia di match fondamentale in campionato, perché la Juve è attesa dalla sfida contro la Roma, decisiva, importante per la testa della classifica, mentre il Genoa era in attesa di affrontare il Benevento in quello che era uno scontro salvezza. Quindi entrambe le squadre si schierano con qualche assenza, con qualche giocatore a riposo. Per esempio nella Juventus riposano sia Mandzukic che Higuain. Gioca invece Dybala, che in quel periodo era reduce da qualche panchina di troppo in campionato. Era un Dybala che era un po' visto in crisi, e questo lo ricorda un po' anche nel periodo attuale. Ed è un peccato che oggi non ci sia, visto che era anche in ripresa il nostro Paulino Dybala. Dybala viene schierato dall'inizio e trova il gol che apre la partita nel primo tempo, al 42esimo del primo tempo. Francesco mi fa segno che abbiamo addirittura l'audio di quel match della partita con la Rai, quindi lo ascoltiamo, vediamo se qualcuno vi fa venire dei ricordi.
Marchisio che va a servire Lichtsteiner, Dybala, limite dell'area, tiro, rete! Dybala, proprio lui, 41esimo minuto, un gol alla Dybala, un sinistro tagliente che è andato a prendere l'angolo, e quindi c'è il gol della Juventus.
Questo era un estratto della radiocronaca di Radio Rai, quindi del gol di Paulino Dybala, che sblocca la partita al 42esimo del primo tempo. Secondo tempo, il Genoa si fa decisamente più vivo, sfiora due o tre volte il gol del possibile pareggio, prima che nel finale Allegri decide di mettere dentro Gonzalo Higuain segna il secondo gol.
Per sua fortuna e per fortuna del Genoa,
il pallone non è terzo, quattro avversari.
Higuain, e probabilmente la Juve chiude il discorso. Trentesimo, diagonale, praticamente tre palloni toccati, uno lo ha messo dentro.
Eccolo qui, il nostro Gonzalo Higuain segna il gol del 2-0. Era appunto, come diceva il radiocronista, al trentesimo del secondo tempo, quindi a un quarto d'ora dalla fine la Juventus mette definitivamente in ghiacciaia era la parola giusta, visto che si giocava a metà dicembre nel freddo dello stadium, ma è uno stadium come sempre esaurito anche in quelle partite di Coppa Italia. La Juve si porta sul 2-0 e di fatto chiude i conti. Nel finale, giusto da rimarcare, questa è una segnalazione più statistica, entra Pepito Rossi, Giuseppe Rossi, che era reduce dell'ennesimo grave infortunio, quindi tentava l'ennesimo rientro, era appena stato ingaggiato dal Genoa, entra con la speranza di poter tornare subito al gol. Gli viene fischiato un rigore a favore del Genoa, ma il VAR, che era la sua prima stagione ufficiale nel campionato italiano, quindi anche in Coppa Italia, l'arbitro Maresca va a rivedere l'azione col VAR e nega quel rigore che invece aveva fischiato in diretta. Quindi Pepito Rossi non può andare sul dischetto, il match non cambia più. La Juventus vince quella partita 2-0 e passa ai quarti di finale. E chi si trova nei quarti di finale? Si trova il Toro, che al contrario di quanto accaduto ieri sera, che di fatto lo ha sfiorato perché ha portato il Milan capolista ai calci di rigore, in quella stagione 2017-2018 il Toro fa l'impresa, era il Toro di Mihajlović, va a vincere 2-1 in casa della Roma, che era la Roma di Eusebio Di Francesco, ma era una Roma che in quel momento era nelle primissime posizioni, perché in quel dicembre del 2017 c'erano Napoli, Juventus, Inter e Roma tutte appiccicate nel giro di 4 punti, quindi c'era molto equilibrio in testa. Quindi già il fatto di andare a vincere in casa della Roma era una grande impresa da parte del Toro. Ma il cammino dei granate si ferma al turno successivo, perché poi poche settimane dopo, il 3 gennaio, la Juventus batterà anche il Toro con gol di Douglas Costa e Mandzukic. Giusto per fare il riassunto di quello che era quella stagione 2017 in Coppa Italia, la Juventus batterà anche l'Atalanta in semifinale, andata e ritorno, sia all'andata che al ritorno, andata a Bergamo e ritorno a Torino, vittoria 1-0. Juventus che si presenta quindi in finale contro il Milan di Gattuso e vincerà 4-0 con 4 gol nel giro di una ventina di minuti nel corso del secondo tempo. Quindi in quella stagione 2017-2018 la Juventus porta a casa la quarta vittoria di fila in Coppa Italia. Giusto un po' di numeri per vedere come la Juve la vince. 5 partite giocate, 5 vittorie, 10 gol fatti, neppure uno subito. In questo qualche merito anche di Buffon, che nella partita contro l'Atalanta Bergamo para un rigore al Papu Gomez. Quindi forse una delle vittorie più brillanti della Juventus, che poi di fatto quella che è stata la 13ª vittoria in Coppa Italia è stata anche l'ultima, perché appunto, come dicevo prima, nelle ultime 2 stagioni invece, un anno l'eliminazione proprio per mano dell'Atalanta di Gasperini e l'anno scorso con Maurizio Sarri la sconfitta in finale contro il Napoli, la Juve ha fermato questa serie, ma direi che è una serie impressionante. Appunto, dicevo, 4 vittorie consecutive, 13 vittorie che fanno della Juventus la squadra che ha anche in questa competizione vinto più degli altri, e vediamo se Andrea Pirlo riuscirà ad allungare questa serie a partire dal match di questa sera contro il Genoa. Che cosa succedeva? Così vediamo anche che cosa succedeva in altri ambiti in quella giornata, il 20 di dicembre. Intanto si giocava anche in Inghilterra, dove praticamente non ci si ferma mai, si giocava anche lì in Coppa di Lega. C'erano 2 partite che avevano fatto notizia. Il Manchester United di Mourinho veniva eliminato niente meno che dal Bristol, società di Championship, quindi eliminata nonostante un gol di Zlatan Ibrahimovic, che a quel tempo era l'attaccante del Manchester United. United viene eliminato e quindi non riesce a poter andare a giocare la semifinale contro il City. Dall'altra parte, quindi guardate un po' di nomi che riescono, vince il Chelsea allenato da Antonio Conte, batte il Bournemouth con una rete a tempo scaduto di Alvaro Morata, quindi tutti i nomi che poi tornano, e quindi il nostro Alvaro, vediamo se questa sera saprà anche lui ripetersi nel caso in cui Andrea Pirlo lo metterà in campo. Un paio di altre annotazioni di quello che succedeva in quel periodo: era il periodo in cui si parlava tanto di Spelacchio, magari gli amici, quelli di Roma, se lo ricordano più di tutti, che era l'albero di Natale che era stato scelto, l'albero per essere messo come simbolo del Natale della capitale, e diciamo che non era proprio il più rigoglioso dei sempreverde che fu messo lì in piazza Venezia Roma, e questo aveva dato adito a polemiche e anche qualche ironia. E il giorno dopo, il 21 di dicembre del 2017, si sarebbero celebrati gli 80 anni di Cenerentola, inteso appunto come il film della Disney. E con queste note di colore chiudiamo qui la puntata di oggi di Generazione Urrà. Chiaramente proseguiremo con tutta la giornata nel lungo cammino che ci porterà alla partita di questa sera, e a colpo di tacco do adesso la parola a Simone e Camillo per Social Club. Io vi do appuntamento a domani per Ieri Oggi, in cui cominceremo a fare i primi commenti, chiaramente dopo quelli di questa sera già in diretta, del match Juventus-Genoa di Coppa Italia. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
Generazione Urrà. Tutti gli urà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.